Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca e ancora buon Natale. La nostra storia di oggi non è soltanto una storia. Per noi cristiani è la storia. È precisamente la storia umana che si lascia attraversare da Dio. La storia dell'incarnazione, la storia di oggi, la storia del Natale. E per una bella coincidenza, proprio da poche settimane è in libreria, a firma di Josef Ratzinger, il terzo volume della trilogia dedicata dal Santo Padre alla figura di Gesù. E guarda caso proprio il volume dedicato all'infanzia, quello in cui ritroviamo appunto la storia del Natale. La storia e le riflessioni sul Natale. E come sapete, il tono che Josef Ratzinger usa in queste pagine è quello del narratore. E perfino in certi punti vorrei permettermi quello del nonno, del pater familias, no? Che narrando una storia davanti a un focolare, magari una storia magari apparentemente già conosciuta, induce chi la ascolta a riflessioni, ad approfondimenti completamente nuovi. Ebbene, con questa attenzione all'ascolto, allora, dalla voce di Emilio Cappuccio, gustiamoci alcune pagine da L'infanzia di Gesù di Josef Ratzinger, edito da Rizzoli e Libreria Editrice Vaticana.
Finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro da lungo tempo promesso sui racconti dell'infanzia di Gesù. Non si tratta di un terzo volume, ma di una specie di piccola sala d'ingresso ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazareth. Qui ho ora cercato di interpretare in dialogo con esegeti del passato e del presente ciò che Matteo e Luca raccontano all'inizio dei loro Vangeli sull'infanzia di Gesù. Un'interpretazione giusta, secondo la mia convinzione, richiede due passi. Da una parte bisogna domandarsi che cosa intendevano dire con il loro testo i rispettivi autori nel loro momento storico. Ma non basta lasciare il testo nel passato, archiviandolo così tra le cose accadute tempo fa. La seconda domanda del giusto esegeta deve essere: è vero ciò che è stato detto? Riguarda me? E se mi riguarda, in che modo? Di fronte a un testo come quello biblico, il cui ultimo e più profondo autore, secondo la nostra fede, è Dio stesso, la domanda circa il rapporto del passato con il presente fa immancabilmente parte della stessa interpretazione. Con ciò, la serietà della ricerca storica non viene diminuita, ma aumentata. Mi sono dato premura di entrare in questo senso in dialogo con i testi. Con ciò sono ben consapevole che questo colloquio nell'intreccio tra passato, presente e futuro non potrà mai essere compiuto e che ogni interpretazione resta indietro rispetto alla grandezza del testo biblico. Spero che il piccolo libro, nonostante i suoi limiti, possa aiutare molte persone nel loro cammino verso e con Gesù. Nel bel mezzo dell'interrogatorio di Gesù, Pilato all'improvviso pone all'accusato la domanda: «Di dove sei tu?» Gli accusatori avevano drammatizzato la loro richiesta della condanna a morte di Gesù, dichiarando che questo Gesù si era fatto figlio di Dio, un reato per il quale la legge prevedeva la pena di morte. Il razionalista giudice romano, che aveva già espresso il suo scetticismo di fronte alla questione circa la verità, avrebbe potuto valutare ridicola questa pretesa dell'accusato. Tuttavia, egli si spaventò. In precedenza, l'accusato aveva dichiarato di essere un re, precisando che il suo regno, però, non era di quaggiù. Poi aveva accennato ad un misterioso «di dove e per che cosa», quando aveva detto «per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo, per dare testimonianza alla verità». Tutto ciò al giudice romano doveva sembrare una fantasticheria, e tuttavia non riusciva a sottrarsi all'impressione misteriosa lasciata da quell'uomo, che era diverso dagli altri a lui noti, che combattevano contro il dominio romano e per il ristabilimento del regno di Israele. Il giudice romano interroga circa l'origine di Gesù per capire chi egli sia veramente e che cosa voglia. La domanda circa il di dove di Gesù, quale domanda sulla sua intima origine e quindi sulla sua vera natura, emerge anche in altri punti decisivi del Vangelo di Giovanni ed è importante pure nei Vangeli sinottici. In Giovanni, come nei sinottici, essa sta sotto uno strano paradosso. Da un lato, contro Gesù e la sua pretesa di missione, parla il fatto che si è informato in modo preciso sulla sua origine. Non viene affatto dal cielo, dal Padre, di lassù, come egli asserisce. No. Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire «sono disceso dal cielo»? I sinottici riferiscono una discussione molto simile nella sinagoga di Nazareth, il paese di Gesù. Gesù aveva interpretato le parole della Sacra Scrittura non nel modo abituale, ma con un'autorità che oltrepassava i limiti di ogni interpretazione. Le aveva riferite a sé e alla sua missione. Gli ascoltatori, ben comprensibilmente, si spaventano di questo rapporto con la scrittura, della pretesa di essere egli stesso l'intrinseco punto di riferimento e la chiave di interpretazione delle parole sacre. Lo spavento si trasforma in opposizione. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Si sa appunto benissimo chi è Gesù e di dove viene. È uno tra gli altri, è uno come noi. La sua pretesa non può che essere presunzione. Si aggiunge poi il fatto che Nazareth non era un luogo per il quale esisteva una tale promessa. Giovanni narra che Filippo dice a Natanaele: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth». La risposta di Natanaele è ben nota: da Nazareth può venire qualcosa di buono? La normalità di Gesù, il lavoratore di provincia, non sembra celare alcun mistero. La sua provenienza lo rivela come uno uguale a tutti gli altri.
Stiamo leggendo alcune pagine tratte dal libro L'infanzia di Gesù di Josef Ratzinger, edito da Rizzoli e Libreria Editrice Vaticana, dalla voce di Emilio Cappuccio.
Ma esiste anche l'argomento opposto contro l'autorità di Gesù, e precisamente nella discussione sul cieco nato, guarito, che ha acquistato la vista. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui, Gesù, non sappiamo di dove sia. Qualcosa di molto simile avevano detto anche i nazaretani, dopo il discorso nella sinagoga, prima di squalificare Gesù come conosciuto e uguale a loro. Di dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Pure qui la domanda è: di dove? Anche se poi viene liquidata con il rimando alla sua parentela. L'origine di Gesù è insieme nota ed ignota, è apparentemente facile da spiegare e, tuttavia, con ciò non è trattata in modo esauriente. A Cesarea di Filippo, Gesù interrogherà i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia? Voi, chi dite che io sia? Chi è Gesù? Di dove viene?» Lo scopo dei quattro Vangeli è quello di rispondere a queste domande. Sono stati scritti proprio per darvi una risposta. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Con queste parole Luca introduce il suo racconto sulla nascita di Gesù e spiega perché essa è avvenuta a Betlemme. Un censimento con lo scopo di determinare e poi riscuotere le imposte è la ragione per cui Giuseppe con Maria, sua sposa, che è incinta, vanno da Nazareth a Betlemme. La nascita di Gesù nella città di Davide si colloca nel quadro della grande storia universale, anche se l'imperatore non sa nulla del fatto che questa gente semplice a causa sua è in viaggio in un momento difficile. E così, apparentemente per caso, il bambino Gesù nascerà nel luogo della promessa. Per Luca il contesto storico universale è importante. Per la prima volta viene registrata tutta la terra, l'ecumene nel suo insieme. Per la prima volta esiste un governo e un regno che abbraccia l'orbe. Per la prima volta esiste una grande area pacificata in cui i beni di tutti possono essere registrati e messi al servizio della comunità. Solo in questo momento, in cui esiste una comunione di diritti e di beni su larga scala e una lingua universale permette a una comunità culturale l'intesa nel pensiero e nell'agire, un messaggio universale di salvezza, un universale portatore di salvezza, può entrare nel mondo. È, difatti, la pienezza dei tempi.
Thank you.
Mentre si trovavano in quel luogo, Betlemme, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Cominciamo il nostro commento dalle ultime parole di questo passo. Per loro non c'era posto nell'alloggio. La meditazione nella fede di tali parole ha trovato in questa affermazione un parallelismo interiore con la parola ricca di contenuto profondo del prologo di San Giovanni. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Per il Salvatore del mondo, per colui in vista del quale tutte le cose sono state create, non c'è posto. Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Colui che è stato crocifisso fuori della porta della città è anche nato fuori della porta della città. Questo deve farci pensare, deve rimandarci al rovesciamento di valori che vi è nella figura di Gesù Cristo nel suo messaggio. Fin dalla nascita, egli non appartiene a quell'ambiente che, secondo il mondo, è importante e potente. Ma proprio quest'uomo irrilevante e senza potere si rivela come il veramente potente, come colui dal quale, alla fine, dipende tutto. Fa quindi parte del diventare cristiani l'uscire dall'ambito di ciò che tutti pensano e vogliono, dai criteri dominanti per entrare nella luce della verità sul nostro essere e con questa luce raggiungere la via giusta. Maria pose il suo bimbo neonato in una mangiatoia. Da ciò si è dedotto con ragione che Gesù è nato in una stalla, in un ambiente poco accogliente, si sarebbe tentati di dire indegno, che comunque offriva la necessaria riservatezza per l'evento santo. Maria avvolse il bimbo in fasce. Senza alcun sentimentalismo possiamo immaginare con quale amore Maria sarà andata incontro alla sua ora, avrà preparato la nascita del suo figlio. La tradizione delle icone, in base alla teologia dei padri, ha interpretato mangiatoia e fasce anche teologicamente. Il bimbo, strettamente avvolto nelle fasce, appare come un rimando anticipato all'ora della sua morte. Egli è fin dall'inizio l'immolato, come vedremo ancora più dettagliatamente riflettendo sulla parola circa il primogenito. Così la mangiatoia veniva raffigurata come una sorta di altare. Agostino ha interpretato il significato della mangiatoia con un pensiero che in un primo momento appare quasi sconveniente, ma esaminato in modo più attento contiene invece una profonda verità. La mangiatoia è il luogo in cui gli animali trovano il loro nutrimento. Ora, però, giace nella mangiatoia colui che ha indicato se stesso come il vero pane disceso dal cielo, come il vero nutrimento di cui l'uomo ha bisogno per il suo essere persona umana. È il nutrimento che dona all'uomo la vita vera, quella eterna. In questo modo, la mangiatoia diventa un rimando alla mensa di Dio a cui l'uomo è invitato per ricevere il pane di Dio. Nella povertà della nascita di Gesù si delinea la grande realtà in cui si attua in modo misterioso la redenzione degli uomini.
E poi la storia prosegue, come sappiamo, con i magi, con la stella, con Gesù che diventa grande, che diventa prima fanciullo, che incanta i dottori nel tempio, fino alla sua designazione a salvatore dell'umanità. Ma la particolarità di questa storia che abbiamo letto dal volume di Josef Ratzinger, L'infanzia di Gesù, è che è una storia che non si interrompe praticamente mai. Non si interrompe perché la stessa nascita di Gesù continua ogni giorno, si replica, vorrei dire, ogni giorno Gesù è con noi e continua. È da credere anche per un altro motivo, perché la stessa narrazione di Josef Ratzinger, Benedetto XVI, non si esaurirà a queste pagine. Bene, con questa certezza, cari amici, un rinnovato augurio a tutti voi di buon Natale e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Thank you.